Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la più bella rivista scritta dagli studenti. Oggi con noi ci sono Francesco e Francesca, è la prima volta che succede, eh?
Ciao!
Francesca frequenta Scienze della Comunicazione alla LUIS a Roma.
Esattamente.
Mentre Francesco frequenta il Liceo Scientifico Russell. Non è scientifico, anzi scusami,
è linguistico, però comunque
è Russell, almeno quello. Oggi parliamo di bamboccioni, ne parlano un po' tutti, noi spieghiamo brevemente perché, proprio per ricordarlo. È una battuta su cui molto si è discusso del ministro Padoa-Schioppa a proposito dei ragazzi di 20-30 anni che rimangono ancora a casa. Voi ancora 20 anni non li avete, ma tutto sommato li avrete tra poco e quindi poi mi direte un po' che cosa ne pensate, se sarete anche voi, tra virgolette, bamboccioni oppure no. Intanto andiamo ad ascoltare il primo brano di oggi a Radio Zainet, c'è Edoardo Bennato con Viva la mamma.
Zainet, la scuola che fa radio.
Sempre così sincera. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Angeli ballano il rock, ora tu non sei un sogno. Sempre convinta, a volte un po' severa. Viva la mamma, viva la favola degli anni 50, così lontana eppure così moderna e così magica. Sveglia che suona, bang bang, devi andare a scuola, bang bang, soltanto un momento per sognare ancora.
E questo era Edoardo Bennato a Radio Zainet con Viva la mamma. La domanda è d'obbligo: quanto siete mammoni?
Ma dai, mammoni, sì, fino a un certo punto, in maniera non patologica, su via. La mamma è un punto di riferimento importante, però nei limiti.
Assolutamente tanto, essendo anche un maschio, ecco, diciamo l'amore che provo per mia mamma in generale è folle, è quasi folle.
Ecco, tenendo conto che tu, Francesca, frequenti l'università, ma sì, la frequenti a Roma, quindi non hai avuto difficoltà a cercare una casa,
no,
fuori,
infatti,
a fare la studentessa fuori sede. Tu invece non so che cosa hai intenzione di fare dopo il diploma, Francesco.
No, comunque andare all'università e magari cercare di rimanere a Roma, ecco.
Cercare di rimanere a Roma. Quindi non avete il problema che hanno tantissimi altri ragazzi della vostra età di dover spostarvi con baracca e burattini e cambiare città. Nel caso lo fareste o comunque vorreste essere più legati a casa del mamma?
Beh, vivendo a Roma è un po' un discorso falsato, perché comunque abbiamo, penso, tra Roma e Milano le migliori università sulla piazza. Insomma, poi dipende da quello che uno vuole realmente studiare. Per esempio, se avessi scelto magari lingue orientali, avrei pensato di andare a Venezia, dove c'è la facoltà più importante d'Italia. Però certo, avendo la possibilità di studiare quello che volevo studiare, cioè la scienza della comunicazione, in un'università che mi dà molto qui a Roma, beh, oggettivamente non ho avuto dubbi a riguardo.
Francesco?
No, io penso che un cambiamento possa anche giovare, ecco, per esempio dello studio, ma comunque ecco, cambiare città e spostarsi a Roma più che altro credo sia un problema economico più che affettivo, perché comunque gli affetti poi rimangono sempre, quello che purtroppo invece viene a mancare sono proprio i soldi, ecco.
E torniamo quindi a bomba all'espressione bamboccioni, commentata bene dalla scheda preparata dalla nostra redazione.
Un bonus fiscale per l'affitto dovrebbe far uscire i bamboccioni di casa. È l'espressione più discussa degli ultimi giorni ed è uscita dalla voce del ministro Tommaso Padoa-Schioppa. Il centrodestra è stato polemico nel commentare quella che lo stesso Veltroni ha definito una battuta infelice. Le condizioni di vita di quei ragazzi che alla soglia dei 30 anni sono ancora in casa con mamma e papà sono il principale problema di questo paese, ha detto il neo eletto segretario del Partito Democratico. Non ha apprezzato il termine neppure Rosy Bindi, ministro per la famiglia, che probabilmente spiega: non voleva essere offensivo, ma non è quello giusto per definire una situazione giovanile fortemente caratterizzata dalla precarietà e non dall'immaturità.
Bene, questi alcuni dei commenti, tanti se ne sono susseguiti in questi giorni a proposito di questa espressione utilizzata dal ministro Padoa-Schioppa. Per la cronaca, il governo avrebbe introdotto in finanziaria la possibilità per i giovani tra i 20 e i 30 anni di usufruire di detrazioni fiscali sugli affitti, sempre che la casa non sia l'abitazione principale dei genitori. Agli incentivi sugli affitti si affianca la decisione di rilanciare l'edilizia pubblica per aiutare i meno abbienti e quindi anche i giovani. Questo per completezza dell'informazione. Ospite di Radio Zainet, chiamato proprio per questa occasione, Fabrizio Blini, autore di un divertente libro dal titolo Mamma mia, e sul titolo leggiamo anche la figura della mamma come deterrente nello sviluppo culturale, sociale ed economico dell'Italia moderna. Ma è proprio così? Benvenuta a Radio Zainet intanto.
Ciao, buongiorno a tutti. Io ho provato a fare così un quadro della situazione del mammismo italiano, no? Ho configurato un po' il problema classificando le mamme, descrivendo i comportamenti che caratterizzano il rapporto mamma-figli e individuando nella mamma una delle cause principali della genesi del bamboccione, tanto per chiamarlo con un termine attuale.
Francesca.
Sì, allora, ciao Fabrizio, intanto ti volevo chiedere questo: in materia di incentivi e detrazioni fiscali per cercare di far uscire questi bamboccioni da casa, secondo te è un fattore il problema è la precarietà o l'immaturità delle persone che non abbandonano il tetto familiare?
Guarda, io credo che come in tutte le cose la verità non è mai sola da una parte, no? Leggevo per esempio un sondaggio che diceva che il 33% degli intervistati ultra trentenni ancora in casa con mamma e papà non sente il problema del caro affitti, ma sta tanto bene a casa a farsi pulire, lavare, stirare, mangiare. Per cui credo che da una parte ci sia adesso più che mai un oggettivo problema pratico, perché è difficile andare via di casa. Ciò non toglie che ci sia una forte resistenza culturale, perché poi in fondo questo termine bamboccioni è proprio di queste settimane, però il fenomeno del mammismo è un fenomeno che si protrae da decenni, insomma in tutto il mondo ci prendono in giro come i mammoni che piangono sempre, anche quando in fondo i problemi pratici non erano così gravi come lo sono adesso, per cui direi che c'è la responsabilità di entrambe le cose.
Francesco?
Allora, buon pomeriggio innanzitutto.
Ciao Francesco.
Allora, lei, diciamo così, dice che i mammoni, diciamo i maschi, hanno questo primato di essere più mammoni delle ragazze. Ecco, ma secondo lei questa qua è un po' una contraddizione oppure è un fatto tangibile?
Ma guarda, consideriamo che poi in fondo il mio è un libro umoristico, non è un libro che ha pretese scientifiche. Il fine del libro è quello di ridere di noi stessi, dei mammoni, del mammismo e seppellirlo con una risata. Però io trovo che nei rapporti familiari tra maschi e femmine la donna è sempre in posizione dominante, nel senso che la mamma comanda un po' a bacchetta i mammoni, i figli maschi, mentre i papà di solito sono un po' succubi delle figlie, e anche perché poi il rapporto invece mamma-figlia a un certo punto diventa un rapporto un po' alla pari tra donne, mentre diciamo la crescita del figlio, che ha dei tempi di incubazione e di latenza più lunghi, fa sì che il maschio sia femminismo.
Francesca.
Sì, un'ultima domanda. Allora, Matteo Tonelli, commentando il tuo libro, dice: la madre è un bene privato, la mamma è un danno pubblico. Ti senti di condividere?
Ma questo parte proprio da un assunto del libro che io tendo a specificare all'inizio, cioè che io divido la figura della mamma dalla figura della madre. La figura della madre è quella che cresce i figli, li accudisce, li educa nel migliore dei modi, poi quando i figli diventano grandi, fuori di casa e ognuno per sé, insomma, a un certo punto l'adulto deve essere un po' responsabile di se stesso e quindi c'è un rapporto da dentro a fuori, mentre la mamma io sostengo che è quella che non vuole che il cordone umbilicale si spezzi mai, per cui mira a tenere, vorrebbe che il tempo si fermasse nel momento in cui il bambino è piccolo, lei è mamma e il bambino quindi ha sempre bisogno di lei. Questo genera, come scritto nel libro, il compromesso isterico, che è un neologismo per scherzare appunto sull'atteggiamento della mamma che non vuole mai che il bambino si allontani da lei, anche quando il bambino ha 35 anni però.
Salutiamo Fabrizio Brini, autore del libro Mamma Mia, grazie per essere stato con noi oggi a Radio Zainet.
Ciao, arrivederci.
Allora, noi adesso ci fermiamo, una breve pausa e torniamo insieme dopo aver ascoltato Daniele Silvestri con 1000 euro al mese.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Se potessi avere 1000 euro al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità.
È la solita vita, la solita rincorsa, una corriera già partita, perpetuo movimento sulla strada calandata, così come al ritorno, è sempre una salita. Dovrò dosare la fatica, imparerò a parlare questa lingua sconosciuta, sognando di riuscire un giorno a fare ricevuto tra gente compiaciuta e che ha dimessi fede. E non è piccola la sfida, querida, sei perso in questo angolo d'Europa unita. Ti metto la valuta in una busta, la spedirò per posta, ma poi non basta mica. Se tu sapessi quanto costa la vita, sapessi quanto è faticoso riuscire a tenerla pulita, domani cercherò di nuovo casa, qualcosa prima o poi capiterà. Se potessi avere 1000 euro al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. È biondo, biondo si punta di quattro, quattro si punta, ma sono in paga, siamo.
1000 euro al mese, Daniele Silvestri, è questo per tanti il problema e il motivo fondamentale per cui molti giovani non lasciano la propria casa. Noi adesso abbiamo in linea un altro ospite, oggi una sfida a colpi di libri, lui è Andrea Baiani, autore di numerosi libri, il prossimo sta proprio per uscire nei prossimi giorni, si intitola Se consideri le colpe, edito da Einaudi, ma è autore anche di altri libri come Cordiali saluti e Mi spezzo ma non mi impiego, che racconta proprio le disavventure dei lavoratori precari. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet, Andrea.
Buongiorno a tutti.
Allora Francesca, inizi tu?
Sì, ciao Andrea, io ti ripropongo una domanda che ho fatto anche al nostro ospite precedente, ovvero in materia di detrazioni fiscali, di incentivi sugli affitti per cercare di far uscire di casa, sapendo anche che il POGAS, il Ministero delle Politiche Giovanili e Attività Sportive, lo scorso anno proprio incentivò una politica che autorizzava i ragazzi a rimanere giovani fino ai 36-38 anni. Ecco, tu cosa pensi? Sarà veramente una soluzione a questo problema?
Ma sei informatissima. dunque, ma secondo me è una situazione linguaggio, un problema di che cosa si dice, di come si chiamano le cose. Allora, adesso abbiamo una grande diffusione della categoria del bamboccione, che sono, come dire, queste classificazioni che sono molto rassicuranti, perché si dà un nome alle cose e quindi si, come dire, si circoscrive il problema dell'occupazione dei giovani, diciamo delle persone tra i 25 e i 35 anni, si circoscrive a un problema di mammonismo, no? In Italia abbiamo poi particolarmente esaltato questo ruolo e questa funzione così sempre cordone ombelicalesca dei giovani nei confronti dei genitori. E in realtà le cose stanno, credo, in una maniera un po' diversa. Voglio dire, il problema dell'andare via di casa, secondo me, e quindi le agevolazioni, tutti i discorsi sulle agevolazioni degli affitti, eccetera, eccetera, che ne conseguono, non è tanto soltanto un problema di 1000 euro al mese, perché 1000 euro al mese, noi sappiamo, lo sanno tutti, che li prendono anche i dipendenti delle poste, li prendono i ricercatori universitari, cioè i dipendenti dell'università prendono 1100 euro quando i primi 5 anni che sono entrati, lo prendono i dipendenti statali, i dipendenti dei comuni. Quindi dire che il problema per cui molte persone, anche lì generalizzare un po' sempre equivoco, non se ne vanno di casa, non è tanto l'entità del guadagno, ma è quanto, come dire, si può avere la certezza che quei 1000 euro, che siano 1000 euro, 1100, 1200, 1300 o 900, ci saranno il mese dopo. Allora, nel senso, diventa molto, se uno sapesse di avere 1000 euro al mese sempre, allora se ne va, si trova una casa in affitto, una topaia in periferia e tutto quello che vuoi, in camera insieme ad altri, eccetera. Ma se tu sai che avrai 1000 euro al mese, 1200, 1500, questo mese e magari fino a febbraio dell'anno prossimo, e poi non lo sai, allora è lì il problema. Il problema è garantire alle persone, ai lavoratori delle nuove generazioni, dei passaggi tra un lavoro e un altro che consentano di poter continuare a fare una vita dignitosa. E lì il problema non è il problema di mammonismo. Poi che in Italia, in particolar modo, ci sia una tendenza, come dire, a stare più legati alle famiglie, e che poi questa difficoltà lavorativa in genere, spesso e volentieri, oppure di rado e malvolentieri, nelle persone una tendenza a rassegnarsi, a sedersi, è un altro discorso, ma il discorso è un po' più articolato e complesso di come viene raccontato, per cui poi parlare di incentivi per far uscire i bamboccioni di casa sono discorsi che, se non si affronta la radice, qual è il problema, come dire, non è possibile fare.
Francesco.
Allora, Andrea, buon pomeriggio innanzitutto.
Buon pomeriggio.
Ti do del tu, va bene?
Sì, altro che.
Allora, vorrei chiederti quanto c'è di autobiografico nei tuoi scritti circa comunque il precariato e tutto il mondo del precariato, visto che comunque tu hai intrapreso anche viaggi, leggo un viaggio per un anno nei vari posti di lavoro in cui i precari, ecco, sono le persone più consistenti e formano un numero anche molto rilevante. Ecco, quanto c'è di personale nei tuoi scritti?
Beh, c'è di personale moltissimo, ma di personale vorrei dire di generazionale, nel senso che, come dire, sono partito da me a raccontare, a provare a raccontare, prima ancora che raccontare, a provare a capire, a intervistare persone per un anno, appunto, come dicevi tu giustamente, sono andato in giro per l'Italia con il registratore a intervistare lavoratori. Sono partito da me, nel senso che provavo io un senso di insicurezza, di incertezza, e faccio la parentesi che io sono andato via di casa all'università, praticamente dall'università, poi non sono più tornato in casa, chiusa la parentesi sul bamboccionismo, che c'era un senso di, appunto, di incertezza mia così forte, così, come dire, che in certi momenti si trasformava in inquietudine, che la condizione per me per tollerarla era provare a capire se era solo mia o di tanti. Allora, nel momento in cui ti rendi conto che è di tanti e provi a raccontarla, ti senti un po' meno solo, in un momento come questo, che in cui i lavoratori, soprattutto i lavoratori delle nuove generazioni, vengono lasciati abbastanza soli, sono abbastanza soli, il sindacato li lascia abbastanza soli perché non sa come confrontarsi, non sa, non vuole, la situazione è difficile, eccetera, con i lavoratori delle nuove generazioni, e quindi uno dei grossi problemi di questo periodo è proprio la solitudine. Allora, partire da me e provare a raccontare anche i miei coetanei era un processo fondamentale anche di rappresentanza.
Ultima, velocissima domanda, siamo in chiusura, vai Francesca.
Sì, allora, io pensavo questo, si prende tanto di mira il rapporto con la madre perché forse è rimasto tra i rapporti interpersonali quello meno flessibile, nel senso che è obbligato. Mentre prima, inquadrando diciamo storicamente il fenomeno dell'uscita di casa, ci si sposava, forse non si studiava neanche, ma c'era l'obiettivo di uscire di casa una volta che si era formata una famiglia o si voleva formarla. Ora anche i rapporti interpersonali sono diciamo fluttuanti, variabili, veramente precari. Quindi probabilmente c'è anche questo incentivo. L'uscita di casa adesso avviene per necessità nel momento in cui si deve intraprendere una carriera universitaria o c'è proprio il bisogno di spostarsi fisicamente per andare a fare i propri affari sostanzialmente. Tu pensi che questa flessibilizzazione dei rapporti interpersonali incida?
Sì, in effetti tu hai detto una cosa secondo me molto interessante, cioè che effettivamente quello con la famiglia d'origine, per quanto la famiglia d'origine anche quella possa poi smembrarsi a sua volta, però in effetti quello con la famiglia d'origine rimane il legame più forte, rimane il legame più forte in un momento in cui, come dicevi giustamente tu, tutto si frammenta, tutto si frantuma, i rapporti sociali sono molto frantumati. Quindi la risposta è sì, ma il fatto che sia sì, cioè che, come dire, il legame con la mamma o con la famiglia, possiamo dire, sia è il legame più forte a fronte di altri legami frantumati, è preoccupante perché vuol dire che siamo un po' ridotti a individui, voglio dire, siamo ridotti a individui nella misura in cui i nostri ammortizzatori sociali sono i genitori, da un certo punto di vista, e nel momento in cui siamo più individui, quindi più protetti dalla famiglia che non cittadini. Noi siamo in un momento storico in cui facciamo fatica a considerarsi cittadini, a sentirci protetti da uno Stato, a sentirci garantiti, in particolare, ripeto, per quanto riguarda i lavoratori delle ultime generazioni, a sentirci protetti da un'istituzione di cui facciamo parte, che votiamo, in cui siamo iscritti all'anagrafe, eccetera, eccetera. E in questa situazione in cui è frantumato, frammentato il rapporto con lo Stato, è frantumato, frammentato il rapporto con fidanzate morose, neomogli, postmogli, ex mogli, eccetera, eccetera, la famiglia d'origine rimane l'unico porto sicuro.
Salutiamo Andrea Baiani, autore di Cordiali Saluti, Mi spezzo ma non mi impiego, del nuovissimo Se consideri le colpe.
Grazie a voi.
Direi proprio brevemente, mi pare di poter concludere, la verità sta nel mezzo.
Sì, assolutamente sì. Sta nel mezzo, un po' siamo mammoni per necessità, un po' perché non abbiamo altro probabilmente. Andrea giustamente ci faceva notare anche questo.
Viva la mamma, Francesco.
Viva la mamma, sì. E tutto ciò che è intorno a lei, guarda.
Allora, flashback di oggi, chissà se John Lennon era mammone. Non credo, però chi può dirlo? Andiamo ad ascoltarlo, il protagonista della nostra macchina del tempo musicale di oggi. Vai col flashback.
Benvenuti nel nostro dedicato alla musica. Brutte notizie per i fan di uno dei compositori più amati degli ultimi anni. John Lennon è stato infatti fermato dalla polizia insieme alla sua compagna Yoko Ono per possesso di marijuana. Ma non è tutto, pensate che nel loro appartamento le autorità hanno trovato 219 grani di cannabis. Ora il rocker rischia di passare un bel po' di guai con la giustizia dopo questa vicenda. Speriamo almeno che da tutto questo trambusto possa nascere un altro capolavoro come Strawberry Fields Forever, che pare sia stata scritta in preda ad allucinazioni dovute a droghe di vario genere. Ascoltiamoli allora, i Beatles con i loro Campi di Fragole.
Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding. Take you down, 'cause I'm going to
strawberry fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know and it's a dream. I think I know, I mean a yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry field. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry
Bentornati in studio con Flashback, il vostro quotidiano appuntamento con la storia della grande musica. Questa era la mitica Strawberry Fields Forever dei Beatles, una canzone che da sempre ha fatto discutere a causa del suo titolo ambiguo. Molti infatti parlano dei campi di fragole come il luogo che i quattro di Liverpool visitavano dopo aver assunto ecstasy. La band ha sempre smentito questa versione, identificando i famigerati campi di fragole con una panchina nel parco della loro città, dove agli esordi si sedevano per comporre le loro canzoni.
È arrivato il momento dei saluti e salutiamo, quindi sono stati con noi oggi Francesco, liceo linguistico Russell.
Ciao, grazie.
Di Roma, naturalmente. E Francesca, scienze della comunicazione, Università LUISS di Roma.
Perfetto, ciao.
L'appuntamento, naturalmente, è a domani, sempre con Radio Zainet.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio.